Ben ritrovati agli amici di Live Mercati, siamo di nuovo in radio qui su radioincontri.org per il nostro 18° appuntamento dell'anno. Io sono Manfreda Pierluigi e vi accompagno in questi minuti di, come dire, approfondimento rispetto a quello che succede nei mercati finanziari, e cerchiamo sempre di dare anche qualche spunto di riflessione su un tema enormemente trascurato, che è appunto quello della educazione finanziaria, oggi però sembra essere di nuovo tornata di interesse, o perlomeno aver trovato finalmente il giusto spazio anche nell'agenda di governo, che sembra essere seriamente intenzionato a integrare i programmi di studio nei vari livelli di scuola, obbligatoria e non obbligatoria, integrare appunto anche la materia dell'educazione finanziaria. Comunque, concentriamoci su quello che è stata la settimana sulle principali borse mondiali, una settimana ad andamenti alterni, nel senso che abbiamo avuto una buona settimana sui mercati americani, una settimana sostanzialmente flat per quello che riguarda, positiva ma non da gridare al miracolo, per quello che riguarda FTSE MIB e FTSE Italia All Share, quindi rispettivamente più 0,24 e più 0,18, un Eurostoxx 50, quindi invece un indice europeo che ha piazzato un buon 1,60, molto bene l'America con il Nasdaq che ha trainato un 2,80 più. Le borse europee quasi tutte sono state di segno positivi, qualche eccezione l'abbiamo avuta in Svizzera e il FTSE 100 inglese, bene le altre borse. Sul versante asiatico, quindi per quel che riguarda Cina, Shanghai e Hang Seng di Hong Kong, una settimana non positiva invece, ma con il segno meno, ma questo sappiamo che è dovuto a una, come dire, lenta ripresa economica, lenta ma aggiungerei inesorabile ripresa economica. Allora, questa è la lettura per quello che riguarda la chiusura settimanale. Rimangono comunque in territorio ampiamente positivo dall'inizio dell'anno praticamente tutte le borse, ivi compreso anche il mercato asiatico, dove segno rosso nel year to day, quindi dall'inizio dell'anno oggi, solo la borsa di Hong Kong. Quindi sostanzialmente si riconferma un inizio dell'anno molto buono, in ripresa, dove per esempio a ben performare sono stati più i titoli grow tecnologici, grow appunto il termine inglese che sta per crescita, quindi titoli tecnologici che hanno trainato sostanzialmente tutti i principali listini mondiali. Gli energetici invece, ecco, sono stati quelli, se vogliamo, che hanno avuto la performance più bassa. Del resto è normale, hanno avuto un 2022 di ottima crescita. Tutto quello che riguarda le energie tradizionali sono state tra le poche asset class che hanno ben funzionato. Guardiamo al calendario economico, un calendario economico non ricchissimo questa settimana. C'è una, per la verità, delle letture importanti riferito agli indici sugli ordini per quello che riguarda il settore manifatturiero, quindi è un indice importante che sostanzialmente dà una indicazione su quelli che sono gli acquisti del settore terziario che vengono fatti. Quindi sappiamo che sopra il livello di 50 siamo in un trend di crescita, sotto quello siamo in una fase di rallentamento o di recessione se il sotto 50 è molto profondo, e avremo queste letture tanto in America quanto in Inghilterra, quanto in alcuni stati europei tra cui Germania. Quindi queste sono, questo è sostanzialmente l'appuntamento più importante. Avremo in Inghilterra anche la lettura della inflazione, che sappiamo essere la più strong a livello di vecchio continente, anche se ovviamente l'Inghilterra ne è fuori da un punto di vista economico, ma comunque sia ha ancora un indice di prezzi al consumo molto molto elevato. Quindi sostanzialmente questi saranno gli appuntamenti più importanti. Sentiremo questa sera il discorso della Presidente Lagarde della BCE, vedremo quello che sarà, come dire, le ulteriori informazioni che appunto Lagarde vorrà darci, così come avremo anche la lettura dei verbali degli incontri del Federal Open Market Committee, il FOMC americano. Quindi sostanzialmente sono i verbali con cui si dà un resoconto dettagliato degli incontri delle ultime settimane in materia di tassi di interesse per quello che riguarda appunto il comitato. E vedremo appunto anche questo, quello che dirà. Ecco, passati in rassegna questi appuntamenti, così come, ecco, per esempio, venerdì sto scorrendo il calendario degli appuntamenti economici, la lettura del PIL trimestrale americano, anche questo sicuramente ci darà il polso di quello che è l'economia americana nei primi 3 mesi di questo 2023. Altro da segnalare rispetto a calendario e fatti di rilievo non ce n'è, quindi dovremo eventualmente concentrare l'attenzione appunto su quello che saranno i discorsi delle due banche centrali. Siamo rientrati qui in studio dopo il primo brano di oggi e mi fa piacere condividere la riflessione che ho trovato su LinkedIn, scritta da Donatella Principe, che è il direttore di Market Distribution e Strategy di Fidelity International, una delle più grosse società di investimento a livello mondiale. La quale sostanzialmente esprime questo concetto. È un concetto interessante perché fa capire come la inflazione americana, in special modo, sia anche un effetto di politiche fiscali governative, diciamo, non troppo lungimiranti. Che cosa voglio dire? che noi sappiamo che un elemento fortemente inflattivo è stato sicuramente il lockdown, perché è chiaro che interrompere la catena di scambio di merci, di approvvigionamento di merci a livello mondiale, interromperla, ha determinato, nel momento in cui questi lockdown sono stati, come dire, abbandonati come misura di contenimento Covid, una scarsità di beni, e quindi chiaramente a scarsità di un certo bene corrisponde l'aumento del suo prezzo, e questo è quello che è successo in America. Ma se pensiamo ai lockdown cinesi, ci rendiamo conto che questa spirale inflattiva in Cina sarebbe dovuta essere doppia, perché sono, tanto per cominciare, 1 miliardo in più degli americani. E poi perché hanno fatto lockdown di durata doppia. Ma la politica monetaria della People Bank of China, cioè la banca centrale cinese, e del governo cinese, è stata differente. Cioè sono stati alzati i tassi di interesse nel 2021, quando l'economia era forte e in ripresa a livello mondiale, pure se evidentemente anche in Cina il Covid continuava a imperversare, ma ricordiamoci che mettere in lockdown 60 milioni di cinesi non equivale a mettere in lockdown 60 milioni di italiani, perché con un lockdown di 60 milioni in Italia si è bloccato un paese, in Cina si è bloccato il niente praticamente, essendo 1 miliardo e 400 milioni. Questo per dire che con estrema probabilità le politiche governative di allargamento monetario e soldi a pioggia per mantenere i cittadini chiusi in casa ha determinato poi come dire, un aumento estremamente considerevole e anomalo delle disponibilità di moneta nei risparmiatori americani, e nel momento in cui i lockdown sono stati abbandonati e si è tornati a fare shopping, tant'è che diciamo, l'editoriale della dottoressa Principe è proprio indicato come la vendetta dello shopping. Il titolo è quello che è successo di fatto in America. Quindi lockdown in aggiunta politica governativa di estremo ausilio con denaro a pioggia ha determinato poi questa spirale inflattiva che oggi viene combattuta dalle banche centrali, e la Fed si è prodotta nel più repentino e come dire, vertiginoso aumento dei tassi di inflazione negli ultimi 40 anni. Perché oggi il tasso è al 5,25, con una lettura dell'inflazione finalmente sotto il 5, quindi diciamo le due linee si sono toccate, e l'una ha sorpassato l'altra, il che potrebbe anche indicare un momento di, come dire, appiattimento della curva di rialzi. Quindi staremo a vedere quello che appunto la Fed dirà. Facevo prima riferimento ai verbali del comitato della Fed, comitato che riguarda i tassi Fed, e staremo a vedere appunto se effettivamente avremo qualche informazione in più rispetto a quella che tutti speriamo sia una pausa concreta sui tassi. Però ecco, era, come dire, da un punto di vista di educazione finanziaria, era importante anche capire che lockdown e misure governative di estrema sostegno monetario hanno determinato questo effetto. In Cina non c'è stata un eccesso di gestione fiscale in questo senso, quindi è un recupero di consumi molto più naturale, quello che stanno portando avanti, tra virgolette, inconsapevolmente le famiglie cinesi. Quindi sta tornando una fiducia nei consumatori, e casomai quello che il governo cinese sta facendo è invece una politica, diciamo, di sostentamento per quello che riguarda il mercato del lavoro in Cina. Siamo nuovamente in studio per la parte conclusiva di questo nostro appuntamento Live Mercati e, come di consueto, la chiusura di questa nostra trasmissione, questo appuntamento la dedico a quelli che possono essere gli spunti di riflessione operativi sul proprio portafoglio di investimento. Permane sicuramente una potenziale volatilità nei mercati, mi riferisco al mercato dell'equity, quindi azionario, in ragione del fatto che elementi ancora di incertezza sono presenti, e mi riferisco fondamentalmente alle decisioni delle banche centrali. Sembra essere dimenticata la parentesi durata alcune settimane riferita alle crisi bancarie, specialmente americane, anzi direi unicamente americane. Rimane molto attenzionato il momento di appiattimento di questo rialzo, che sarà il primo momento in cui il mercato azionario risolleverà la testa. Ricordiamo che i mercati finanziari anticipano nelle proprie quotazioni quelli che saranno gli accadimenti, dopodiché ha le prime dichiarazioni di, come dire, storno dei tassi di riferimento a cui siamo arrivati, quindi di calo, di taglio dei tassi. È evidente che, per la stessa logica per la quale con l'aumento i margini di profitto delle aziende decrescono e quindi i capitali escono momentaneamente dal mercato azionario, allo stesso modo i mercati di capitali torneranno nel mercato azionario nel momento in cui ci sarà una chiara presa di posizione delle banche centrali, che diranno che i tassi sono in decrescita. Ma il mercato azionario rimane volatile, per cui sicuramente sono da prendere e da acquistare già oggi tutti quei comparti che abbracciano i cosiddetti mega trend, e mi riferisco al tutto il comparto, per esempio, me ne viene in mente uno, della silver economy, tutta l'economia che gira intorno alla terza età, ma il business della nutrizione, sappiamo perfettamente che sta cambiando, dovranno cambiare le nostre abitudini alimentari, tutto il business tecnologico, la tecnologia sarà il volano di crescita e quello che un po', come dire, sarà disruptive, cioè dirompente, che cambierà i paradigmi di tutta una serie di settori, evidentemente a più ampio spettro, perché la tecnologia abbinata per esempio alla nutrizione, per esempio alla farmacia, alla medicina, ma anche al modo di comunicare o di incontrarsi. Pensiamo al metaverso e a tutte le implicazioni che avrà, quindi megatrend di lunghissimo periodo. Ma è tornata, ho già avuto occasione di dirlo, ma oggi lo dico con ancora maggiore convinzione alla luce di quelli che sono stati gli ultimi rialzi dei tassi di interesse di 0,25 per la Fed e per la BCE. E probabilmente con la Fed abbiamo avuto l'ultimo rialzo, BCE probabilmente qualche cosa farà. Oggi le notizie che rimbalzano appunto sono di un possibile picco dei tassi da raggiungere entro la metà dell'estate, quindi ci siamo, e probabilmente saranno di poche basis point, quindi forse un altro 0,25, poca cosa, vuol dire che siamo all'apice dei tassi. Quindi la molla dei tassi è ipercompressa, la finestra di ingresso nel mercato obbligazionario è adesso. Adesso. Adesso significa per chi compra mantenere, avere in portafoglio titoli con un flusso cedolare molto importante, perché sappiamo che la cedola si uniforma ai tassi. Tanto più alti sono i tassi, tanto più appetibile deve essere la cedola e quindi alta. I titoli che stanno andando a scadenza oggi, se reinvestono la cedola, comprano titoli con rendimenti molto importanti. Quando comincerà il calo dei tassi di interesse in Europa, volendo pensare al comparto obbligazionario, tanto corporate quanto governativo europeo, che cosa succederà? Ma questa è una regola matematica, non succede perché lo dice una banca in particolare o il sottoscritto, perché il prezzo degli strumenti obbligazionari è quella componente volatile con cui ci si adegua all'andamento dei tassi. Quindi, se io ho uno strumento a cedola 5, nel momento in cui i tassi da 4 scendono a 2, perché la dinamica inflattiva sarà rientrata vicino al target della BCE per mille ragioni, tassi si adegueranno a quell'inflazione, caleranno e quindi il prezzo delle obbligazioni con cedola più alta schizzeranno verso l'alto. Quindi la molla è ipercompressa ed è il momento di cominciare a ricostruire portafogli obbligazionari come tanto piace agli italiani che sappiamo nell'equity hanno sempre creduto poco. Sbagliando, perché nei numeri questo è un errore, ma il concetto di permanere a lungo nei mercati e comprare nei cali è un qualche cosa che ancora, proprio per mancanza di quell'educazione finanziaria a cui facevo riferimento, gli italiani fanno poco o molto poco. Quindi ribilanciamo e ricostruiamo i portafogli guardando con estremo interesse a tutte le varie declinazioni del mercato obbligazionario. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao e grazie.
Sur mon lit à bouffer sa langue en buvant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. Oui.